Leggiamo solo due versetti dal Vangelo di Matteo, il capitolo 24, i versetti 1 e 2. Matteo 24, versetti 1 e 2. Così dice la parola del Signore. Mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro: «Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata». Le parole che i discepoli rivolsero al Signore e la sua risposta costituiscono l'occasione, il contesto iniziale del cosiddetto discorso profetico di Gesù. Sono parole molto note e mostrano la qualità dei pensieri e delle parole umane, che possono essere sintetizzate con tre parole: vanità, ignoranza e orgoglio. Questo mostra la domanda, in qualche modo, o comunque l'indicazione dei discepoli a Gesù. Infatti, gli uomini, noi uomini, e spesso anche i migliori tra noi uomini, guardiamo per definizione all'apparenza e amiamo lodare e vantarci di ciò che è solamente temporaneo, solamente passeggero. Pensate un po', quanta ingenuità, quanta ignoranza, quanto orgoglio si possono scoprire in queste parole dei discepoli. Dire a Gesù, lo stesso Gesù che poco prima loro avevano riconosciuto come figlio del Dio vivente, il Cristo, dire a Gesù che avevano visto risuscitare i morti, che avevano visto camminare sul mare e quindi dominare la natura, dire a Gesù che avevano osservato moltiplicare pani e pesci, dire a Gesù che avevano ascoltato sgridare il mare, fermare il vento, dire a Gesù: guarda che edifici! Come se il creatore del sistema solare, delle galassie più grandi, delle bellezze che occhio non può vedere, potesse essere impressionato da un'opera umana, per quanto bella, per quanto preziosa. Ecco, fraintendimento della persona e dell'opera di Cristo, insomma, una mentalità, se è vero che, come è vero che dall'abbondanza del cuore la bocca parla, che nasconde e che rivela, scusate, orgoglio, vanità, vanagloria. E la risposta del Signore ci fornisce lo spunto per la predicazione di oggi. Certamente dovette avere un effetto raggelante per i discepoli, e se viene considerata in modo isolato si presta a interpretazioni errate, perché ci potrebbe dare l'impressione che Gesù non avesse alcuna considerazione del Tempio o addirittura lo disprezzasse, il che sarebbe un grave errore, perché così non è. Così non è. Allora, lasciate che faccia una breve storia, diciamo storia della redenzione o una, come si dice, una teologia biblica del Tempio. Semplicemente cercherò di portarvi un po' a spasso per la scrittura, per farvi comprendere qualcosa. La Bibbia è fondamentalmente un libro di storia. Ci racconta la storia. Inizia con nel principio Dio creò i cieli e la terra, quindi parte con il tempo e ci racconta la storia di uomini, ci racconta la storia di regni, ci racconta la storia di Gesù, ci racconta la storia della Chiesa, ci porta avanti nella storia e ci fa vedere fino alla fine della storia. E la Bibbia ha, come tutti i drammi, come tutte le storie, i racconti, dei temi portanti. Questa ossatura, questo scheletro, questi temi, uno di questi temi portanti che possono essere paragonati all'ordito di un meraviglioso arazzo, qualcosa che trasversalmente percorre la sua storia, il racconto dall'inizio alla fine. E uno di questi temi portanti è appunto quello del Tempio. Quando Dio creò il cielo e la terra, non esisteva un Tempio. Perché cielo e terra erano tutt'uno e costituivano il Tempio del Signore, il luogo dove Dio si manifestava, il teatro della sua gloria, il luogo dove la sua immagine si rifletteva senza ombre sul capolavoro della sua creazione, l'uomo e la donna, creati ad immagine e somiglianza di Dio, nella giustizia, nella santità e con la capacità di dominare su tutta la creazione. E Dio, a quel tempo, incontrava l'uomo sulla terra e l'uomo viveva coram Deo, al cospetto di Dio, e non esisteva separazione tra cielo e terra. Tutto il creato era il Tempio di Dio, ma con il peccato dell'uomo il cielo e la terra furono separati. Abbiamo sentito ieri, l'uomo si nascose dalla presenza di Dio, Dio espulse l'uomo dal paradiso e la corruzione, il male, il peccato entrarono nel mondo e lo contaminarono fino all'angolo più remoto. L'uomo profanò il tempio di Dio e Dio lasciò che il suo tempio fosse rovinato, disonorato. In un certo senso Dio lasciò che il suo tempio fosse ucciso a causa del peccato dell'uomo. La morte entrò nell'uomo, entrò nei rapporti umani, entrò nella natura, tutto cadde a pezzi. Quindi l'universo intero, non solo l'uomo nel suo interno, ma l'universo intero divenne, dall'essere il teatro della gloria di Dio, divenne un luogo di travaglio, di gemito, di pianto, di disordine. Non ci fu più un solo posto sulla terra dove gli occhi troppo puri di Dio potessero poggiare lo sguardo senza che il triste spettacolo dell'iniquità lo costringesse a distoglierlo. Ma, e l'abbiamo sentito ieri, questa situazione non sarebbe durata. Dio fece una promessa. Fece una promessa di grazia e fin da subito, fin dal primo giorno, si seppe che ci sarebbe stato qualcosa che sarebbe stato atto di Dio. O la salvezza, la redenzione non sarebbe venuto a causa dell'azione umana. Adamo ed Eva in particolar modo, non sarebbero rimasti in un sodalizio, in una amicizia, in una relazione stabile. Dio disse: io mi metterò di traverso tra voi due. La vostra amicizia a un certo punto finirà. Io porrò in inimicizia tra te, serpente, e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo, anche se tu le ferirai il calcagno. Quindi egli promise che ci sarebbe stata una via d'uscita da questa condizione di morte, e poi provvide, abbiamo sentito ieri, una soluzione temporanea. Temporanea? Temporanea? Erano delle tuniche, per quanto migliori delle foglie di fico, per quanto atti che rappresentavano quello che Dio avrebbe fatto, ma comunque temporanea, la migliore tunica di pelle dovrà essere sostituita, no? E quindi ci sarà stato un giorno in cui Adamo ed Eva, prendendo e ricordandosi di questo primo modello, insomma, fatto dal primo stilista, perché Dio è stato anche uno stilista, no, nel fare questa, dovettero farne altre, per se stessi, dovettero farne altri per i loro figli, no? E quindi la ripetizione del sacrificio era una soluzione temporanea, seppure efficace. Una soluzione temporanea, fin dal principio venne offerta mediante questo spargimento del sangue di cui abbiamo sentito ieri. Ma poi tutto questo ci parla di una soluzione definitiva, che sarebbe avvenuta quando la progenie della donna promessa sarebbe apparsa sulla scena della storia. Ma che cosa è successo tra la promessa e l'adempimento della promessa? C'è una specie di interim, un periodo, diciamo, di transizione. Qui in questo interim Dio e l'uomo si potevano incontrare e si incontravano, ma solo a patto di determinate condizioni. Certe condizioni precise, rigidamente stabilite da Dio. Dio, per incontrare l'uomo, doveva avere uno spazio sacro, un luogo dedicato. Dall'inizio noi vediamo che questo è accaduto nella costruzione di altari. Per esempio Noè, che viene separato dal resto dell'umanità malvagia, lui che Dio trovò giusto agli occhi suoi, che risparmiò insieme alla sua famiglia, gli animali, che ne fece un nuovo capostipite, un nuovo inizio. Comunque Noè non era senza peccato. E tanto è vero che, sceso dall'arca, quale fu la sua prima azione? Dovette offrire dei sacrifici, e Dio si compiacque. Dice la scrittura che sentì un profumo di odore soave. L'uomo e Dio si rincontrano. Dove? Lì, all'altare, in questo luogo sacro, dove il sangue viene sparso, dove Dio si compiace di venire incontro all'uomo. Guardate la vita di Abramo. Abramo lo potete seguire, separato ancora una volta dal suo parentato, da Ur dei Caldei, dal mondo in cui viveva, dal paganesimo, per entrare nella terra promessa. Seguite la vita di Abramo. Cosa fa Abramo? Costruisce altari, adora l'Iddio della grazia. E quando i discendenti di Abramo andarono a finire in Egitto e caddero in una dura schiavitù, Dio mandò Mosè ed Aronne al faraone con un messaggio: lascia andare il mio popolo perché mi serva. Ed essi dissero: Il Dio degli ebrei si è presentato a noi, lasciaci andare per 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore nostro Dio. Ancora una separazione, ancora un luogo dove Dio poteva essere servito, ancora dei sacrifici. E nel deserto Dio ordinò a Mosè di costruire il tabernacolo. Al centro dell'accampamento di Israele delimitava il luogo sacro, il suolo sacro, dove Dio si incontrava con l'uomo, dove Dio si manifestava. Il tabernacolo era una tenda dove si offrivano i sacrifici, dove Dio veniva adorato, ed era fatto secondo un modello che Dio aveva mostrato a Mosè, il modello celeste. E poi la storia di questo tabernacolo, il tempio nel deserto, diventa ancora più chiara e stabile quando a Gerusalemme Salomone, il figlio di Davide, costruisce un tempio più grande, più prezioso, che avrebbe svolto le stesse funzioni. Ora, Dio si compiace nel avere questi luoghi d'incontro con il suo popolo. Dio si compiacque nel tabernacolo, nella costruzione del tabernacolo. Dio si compiacque nella costruzione del tempio, tant'è vero che quando si pregò per la consacrazione del tabernacolo e del tempio, la Shekinah, la gloria di Dio, scese in modo fisico. E i sacerdoti dovettero scappare, Dio era venuto, Dio aveva acceso il fuoco del sacrificio, Dio aveva gradito l'opera che era stata compiuta. Dio promette uno speciale favore in risposta alla preghiera di Salomone. Vi ricordate della preghiera di Salomone? Oh Signore, quando il tuo popolo peccherà? Quando dovrà andare alla guerra? Quando ci sarà la carestia? In ogni circostanza, chiunque si rivolge a te e in questo luogo e ti rivolge delle preghiere, tu ascolta, tu esaudisci, io lo farò. Non solo il mio occhio, ma il mio cuore sarà lì. Dio si compiace, scende, abita, vive nel tempio. Ma poi succedono delle cose strane e ci sembra che ci sia una strana ambivalenza nell'attitudine di Dio nei confronti del suo tempio, perché questo tempio che Dio gradisce però non si fa scrupolo di distruggerlo, o che sia distrutto e che sia in qualche modo ucciso. E infatti, se leggiamo la storia del popolo di Israele, vediamo che più volte il tempio di Dio viene ucciso. Al tempo di Eli e dei suoi 2 sciagurati figli, il tempio di Dio viene disonorato perché l'arca va a finire nelle mani dei Filistei. Al tempo dell'invasione di Nabucodonosor, il tempio viene depredato e distrutto. Al tempo di Antioco Epifane, il tempio che era stato ricostruito dopo la cattività babilonese, dopo l'esilio di Babilonia, viene nuovamente contaminato, e questo malvagio re addirittura sacrifica un maiale per profanare il tempio degli ebrei, per umiliarli. Al tempio di Tito Flavio, 70 Vespasiano, 70 dopo Cristo, quando si adempì la profezia di Gesù, questo tempio viene definitivamente distrutto. Letteralmente, pietra su pietra venne divelta, nulla è rimasto, e fino ad ora nulla c'è. Ora, questo fa sorgere una domanda: perché questa schizofrenia, questa ambivalenza Dio non ci tiene abbastanza al suo tempio, Dio non è in grado di preservare il suo tempio, Dio non permette, Dio permette che il suo tempio, il luogo fisico dove è la sua presenza, sia più volte ucciso? Dove troviamo la risposta a queste domande? Come tutte le risposte a tutte le domande, come a tutte le domande, la risposta la troviamo in una persona, in un nome, il nome che è al di sopra di ogni altro nome, il nostro Signore Gesù Cristo. Pensate a Gesù e al Tempio. Appena nato Gesù, dove va? Viene presentato nel Tempio. Dodicenne Gesù, dove lo troviamo? Nel Tempio. A discutere delle cose di Dio, e che addirittura dice e dirà, lo chiama casa del Padre mio. Inizia il suo ministero e conclude il suo ministero purificando il Tempio. E lo zelo per la casa del Signore, dice, mi consuma. E durante la sua vita lo troviamo sempre nel Tempio a insegnare e a parlare e a partecipare alle feste che si celebravano. Eppure si esprime, come abbiamo letto nel nostro testo, ma una cosa è ancora più sorprendente. Nel Vangelo di Giovanni, io credo che questi sono passi che conoscete tutti a memoria, se non conoscete questi passi non siete evangelici, perché non si può essere evangelici senza essere lettori della Bibbia, senza essere persone che amano, leggono, digeriscono, memorizzano, conoscono la parola di Dio. Giovanni 1,14, la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E qualcuno che leggeva la Diodati sa che c'era scritto che ha tabernacolato tra di noi, ha piantato le sue tende. Il tabernacolo di Dio con gli uomini. E se guardate più avanti nel Vangelo di Giovanni, al versetto 19 del capitolo 2, Gesù rispose loro: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la costruzione di questo tempio, tu lo faresti risorgere in tre giorni? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Del tempio del suo corpo. Chi è il tempio di Dio? Lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza. In lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Eppure lo vediamo che accade un'altra volta. Il tempio di Dio viene ucciso. Il tempio di Dio viene ucciso. E Gesù sulla croce conosce l'abbandono da parte del Padre. Deve gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E quando con le ultime parole egli grida, tetelestai, è compiuto, dice: Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. E detto questo, spirò. Il tempio di Dio, ancora una volta, viene ucciso. Perché? Dio non era forse in grado di preservare il tempio suo nel corpo del suo figlio? Pietro ci dà la risposta, lo sapete, no? È stato per la preconoscenza e per il consiglio di Dio che Cristo vi è stato dato nelle mani. E voi, appendendolo alla croce, lo uccideste. Dio ha voluto che il suo figlio morisse alla croce. Perché? Ancora una volta la ragione è la stessa, il peccato. La terra e l'universo si corrompono e decadono a causa del peccato di Adamo. L'arca è perduta a causa del peccato, la corruzione, l'ipocrisia, l'immoralità dei sacerdoti, la superstizione del popolo. Il tempio di Salomone è distrutto a causa dell'idolatria, della violenza, dell'immoralità del popolo. Il secondo tempio, per le stesse ragioni, il corpo di Cristo, a causa del peccato del mondo. A causa del peccato di tutti quelli che il Padre ha dato al Figlio. Quindi, lungi dal disprezzare il suo tempio, Dio ci ha mostrato come il peccato distrugge e impedisce la relazione tra l'uomo e Dio. E le parole di Gesù qui sono la dimostrazione che Dio non si compiaceva di quel luogo e di quella nazione. E se leggiamo i Vangeli non è un mistero. Se qualcuno dovesse chiedere: ma perché Dio ha permesso che il Tempio fosse distrutto? Ma leggete quello che accadeva nel Tempio ai tempi di Gesù. Che cosa c'era? C'era l'errore, false dottrine, tradizioni degli uomini. C'era il formalismo, l'ipocrisia, una religione farisaica. Signore, ti ringrazio, io non sono come gli altri uomini, bla bla bla, parole vuote. C'era avidità, il tempio era un luogo di commercio, era un luogo di profitto. C'era orgoglio, la gente diceva: il tempio del Signore, il tempio del Signore, il tempio del Signore. Cosa c'è che può essere maggiormente odioso al cospetto di Dio dell'ipocrisia, dell'abuso dei privilegi, di una conoscenza che viene utilizzata per compiere il male, della forma della pietà senza la potenza? Cosa c'è di peggio davanti agli occhi di Dio di grandi confessioni senza i frutti dello Spirito? Queste sono le parole di John Charles Ryle, che ci parla della natura della vera e autentica religione, l'autentica fede cristiana. Quindi, questo tempio, più volte ucciso e lasciato da parte di Dio che fosse ucciso, ma c'è la promessa di un nuovo tempio. Dio è il Dio della risurrezione. E il suo amore è più forte della morte. E la sua volontà di non lasciare che il peccato e la morte e Satana prevalessero sono chiaramente rivelati nella sua parola, fin dalla promessa di Genesi. E così Dio dà una terra e promette una terra ad Abramo. E così Dio dà il Tempio e lo costruisce. E soprattutto la dimostrazione del fatto che Dio vince sopra la morte qual è? E la ragione per cui siamo riuniti qui questa mattina è che la nostra religione, la nostra fede non è vana. Cristo, il terzo giorno, risuscita. Il tempio del suo corpo viene riportato alla vita e non può più morire. E tutte queste cose ci mostrano l'intento di Dio e sono le tessere di un grande piano, quello che avrebbe riportato l'intera natura, l'intero cosmo alla condizione iniziale, quello che avrebbe riportato il cielo e la terra ad essere nuovamente riuniti e a costituire il Tempio del Signore. Gesù, vi ricordate quando domandò: chi dice la gente che io sia? Gli uni dicono questo, gli altri dicono quest'altro. Beh, ma voi chi dite che io sia? E Pietro, sapete bene la risposta: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù si rivolge a Pietro con un linguaggio che è in qualche modo sorprendente, lo dobbiamo comprendere. Anzitutto comincia a parlare di una pietra sulla quale sarebbe stata costruita la Chiesa. Tu sei Pietro e io su questa pietra, e quindi entra in un linguaggio, diciamo, da muratore, libero muratore, niente a che fare, questo. Da costruttore, no? Da costruttore, tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia Chiesa. Ma non doveva fare un popolo, non doveva costruire, ma perché ne parla come di un edificio? Perché parla di pietre. L'Apostolo Paolo l'aveva ben compreso quando parla della Chiesa. Tra le varie metafore che usa, la preferita è proprio quella del Tempio, che ci veniva ricordata poco fa da Luigi, Efesini 2, dal versetto 19 al versetto 21. Lasciate che ve lo legga, Efesini 2, dal versetto 19: così dunque voi non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio, siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora di Dio per mezzo dello Spirito. E c'è Gesù, e c'è Paolo, e c'è Pietro, che dice la stessa cosa. Paolo utilizza ancora questa immagine parlando della Chiesa come la casa di Dio, un'altra espressione, famiglia e casa che sono simili, ma che ci parla di un edificio. E ancora Pietro, vi dicevo, nella prima lettera, capitolo 2, versetto 4: accostatevi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale. E ho concluso, siamo quasi arrivati all'Apocalisse, perciò ho finito. Giovanni, nell'Apocalisse, Luigi ci ricordava già quello che è scritto nel capitolo 21, che adesso ve lo leggerò, ma prima c'è un'altra bellissima promessa che troviamo uscire dalle labbra, dalla bocca del Signore Gesù. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 3, il versetto 12, dove c'è la promessa alla Chiesa di Filadelfia, Gesù dice: chi vince io lo porrò come una colonna nel Tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Qui c'è la stabilità, la permanenza eterna in una posizione, che è quella di essere parte di questo Tempio. E vi dicevo, alla fine, ecco scendere il nuovo Tempio del Signore in tutta la sua bellezza. Non posso non leggerli questi versetti, per piacere, anzi, aprite la Bibbia e leggete con me. Apocalisse 21. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più, e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da presso Dio, pronto come una sposa adorna per il suo sposo, e udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio, egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente dalla fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. E poi parla di quelli che sono esclusi dal Tempio, ma conclude dal versetto 22: nella città non vidi alcun Tempio. Vedete come siamo ritornati all'inizio. Nella città non vidi alcun Tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente, e l'Agnello sono il suo Tempio, e la città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina, e l'Agnello è la sua lampada, e le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Di giorno le sue porte non saranno mai chiuse, la notte non vi sarà più, e in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Io ho finito, però ho qualcos'altro da dirvi. Non è molto, ma credo che sia, se avete capito il valore delle cose che vi ho appena detto, significativo. È chiaro, no? Non l'ho detto soltanto io questa mattina. Il nuovo Tempio del Signore non è questo. Questo è un nuovo Tempio, ma non è quello che i vostri occhi vedono, quello che in questi giorni gli stiamo dedicando. E guai a noi, e guai a voi, se gli occhi si posano su queste pietre. Guai a voi, guai a noi, se gli occhi si posano su questi arredi, sulla materia morta. Guai a voi se i vostri occhi si posano su questa carne mortale che in questo momento state guardando. Guai a voi. Dio si è compiaciuto di darci questo luogo, ma dal suo cielo, mentre guarda qui stamattina, cosa pensate che stia dicendo? Secondo voi potrebbe mai dire: ma quanto sono stati bravi questi fratelli, di questi figli miei a Caltanissetta, ma guarda che bel disegno che hanno fatto, ma guarda che bel lampadario, ma guarda come hanno messo bene le piante, guarda che bel pulpito, cose di questo genere. Pensate che Dio possa fare una cosa del genere? Dio non abita in templi costruiti dalla mano dell'uomo e non è impressionato affatto dalle opere umane. Dio, qui a Caltanissetta, sta costruendo un altro edificio. Questo, quello dove voi siete contenuti questa mattina, che ci ospita così confortevolmente, passerà per il naturale degrado di tutte le cose, passerà, perché ricordatevi, Dio è colui che apre ed è colui che chiude, è colui che fa nascere, colui che fa morire. Gesù in un'occasione disse: se tu non ti ravvedi, io rimuoverò il tuo candelabro dalla mia presenza. E grandi chiese hanno fatto questa fine. E voi pensate che potrebbe, non potrebbe essere anche questa la nostra fine, se non siamo fedeli a Lui? Ci sono state chiese molto più belle, molto più grandi delle nostre, che oggi sono vuote. E piuttosto che dei luoghi dove il Dio vivente viene adorato, sono altro. E mi fa tremare questa prospettiva. Ma che cosa ne sarà di questo luogo fra 10 anni, tra 20 anni, tra 30 anni? Questi pensieri ci devono umiliare. Non posate lo sguardo, quindi, sulle cose che sono destinate a sparire: uomini, pietre, denaro, gloria mondana, tutto passa. Dobbiamo guardare a questo luogo quindi come un mezzo, non come un fine. A questi giorni di gioia come a un inizio, non come a una conclusione. Dobbiamo guardare a questo dono che Dio ci ha fatto nella sua benignità e per la generosità di tanti, come uno strumento, e dobbiamo imparare a far risuonare in modo maestrevole. Mia figlia sta cominciando a suonare il violino. È penoso sentire un violinista ai suoi inizi. Ma mi auguro e spero che si impegni e che un giorno possa rallegrare il cuore, le orecchie e il cuore di Dio e degli uomini con l'arte della musica. E questo lo dobbiamo considerare uno strumento. E dobbiamo imparare a farlo suonare, fratelli e sorelle, eh? Dobbiamo imparare a far suonare questo strumento per la gloria di Dio. Ci riusciremo? Guardiamoci dall'orgoglio umano che potrebbe farci ritenere vincenti perché oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo. Chi l'avrebbe mai detto, fratelli e sorelle, che dal 1998, 99, 2000, quando ci siamo costituiti, ad oggi noi avremmo potuto avere un luogo così bello? Se ve l'avessero detto, ci avreste creduto? Io no. Un fratello, quando abbiamo deposto la prima pietra, e qui al posto di questo luogo c'era solamente un buco così grande, non l'ha detto in quell'occasione, ma l'ha pensato, io gliel'ho letto nella mente. Non sono un chiaroveggente, ma si vedono certe cose. Ha detto: ma chissà quando lo finiremo questa cosa. Mia moglie, non era lei in quell'occasione, ma molte volte si è spaventata. E vi dico la verità, non l'ho mai confessato, lo confesso adesso, pure io mi sono spaventato. Ma Dio è buono, al di là di quello che noi pensiamo, al di là di quello che noi chiediamo, al di là di quello che noi immaginiamo, Lui è potente da farlo. Non inorgogliamoci. All'inizio abbiamo cercato subito di comprare un locale di culto e abbiamo avuto 1000 impedimenti, 1000. A un certo punto ci siamo fermati e ci siamo domandati: ma perché Dio non vuole che noi abbiamo un nostro locale di culto? Abbiamo i soldi per farlo. Io credo che questa è stata la conclusione a cui siamo giunti. Dio non ha voluto, perché i nostri motivi in quel momento non erano santi. Eravamo animati da un senso di rivalsa, ci sentivamo maltrattati, perché lo siamo stati,
e pensavamo di mostrare, in fondo avevamo ragione noi. E Dio ha detto: no, non è questo il modo, non è questo il modo. Nel mio tempo è quando voi avete fatto un po' di cammino nel deserto. E adesso siamo qua. Un'altra tentazione è quello di lasciarci tentare dalle strategie umane, popolari, per ottenere dei risultati. Noi, se vogliamo che Dio continui ad essere in mezzo a noi, dobbiamo appoggiarci su di Lui e ricordarci, come il pastore Albert Martin ha scritto in un bellissimo, ha predicato in realtà, noi poi abbiamo pubblicato questo libro in una serie sull'ascolto della parola, che nessuna benedizione è ricevuta in modo automatico. Io faccio questo, una specie di idea che Dio sia una sorta di distributore di merendine. Io faccio questo e ottengo questo. No, nessuna benedizione si ottiene in modo automatico. In particolare, se vogliamo vedere prosperare questa Chiesa, dovremo avere chiari dinanzi a noi quelli che sono i distintivi di una comunità di discepoli di Cristo. Noi siamo battisti e non ne facciamo un vanto. Non è un nome che pensiamo sia migliore degli altri, significa una sola cosa. E io rinuncerei perfettamente a questo nome, tant'è vero che non lo vedete nemmeno nella nostra etichetta lì. Significa una sola cosa essere battisti, per qualcuno che ancora non l'ha capito, che i membri di questa Chiesa devono dare dei chiari ed evidenti segni di essere dei convertiti, dei veri credenti, che noi incorporiamo nella nostra Chiesa battezzandoli delle persone che professano la fede e che vivono in modo questa fede, dando una testimonianza credibile della loro fede. Questo significa niente di più e niente di meno. E quindi membri convertiti, ministri che conoscono e compiono, cioè generosità, il loro dovere. Come può prosperare una Chiesa? Se ci sono dei membri convertiti, se ci sono dei pastori, dei diaconi, dei ministri che conoscono quale sia il loro dovere e che lo compiono con dedizione, con sacrificio e con generosità, con zelo. E questa Chiesa ha il dovere di riconoscere come anziani persone che danno prova di essere così. Potrebbe venire Crisostomo in mezzo a noi, un bocca d'oro, potrebbe venire Spurgeon per eloquenza, ma se non è una persona che è dedita allo studio, all'esame, all'impegno, al sacrificio, a un dono generoso di se stesso per il bene dei figli di Israele, io m'auguro che non sia mai installato e riconosciuto come membro del collegio degli anziani di questa Chiesa. Perché il popolo è come il suo prete, si dice. Tale padre, tale figlio. E quindi ricercate l'eccellenza nel ministero. E se non vedete l'impegno verso l'eccellenza in me, non l'eccellenza, non lo sono, ma l'impegno per ottenere l'eccellenza, cacciatemi fuori da qui. E mettete su questo pulpito una persona degna di essere un profeta di Dio. Cristo edificherà questa Chiesa soltanto se ci sono membri convertiti, se ci sono ministri che conoscono e compiono con dedizione, sacrificio e generosità il loro dovere, ma c'è un'altra cosa, e qui sono io che dico qualcosa a voi, Chiesa Sola Grazia. Questa Chiesa crescerà solo se, per la benedizione di Dio, ci saranno dei pastori che faranno il loro dovere, ma anche soltanto se voi, membri di questa Chiesa, vivrete il senso della comunità, della visione comune, della partecipazione per essere una Chiesa operante, attiva e collaborativa. Non aspettatevi tutto da me, non aspettatevi tutto dagli anziani, non aspettatevi tutto dai diaconi. Come avete fatto, come abbiamo fatto in questi mesi, in questi giorni, continuiamo a sbracciarci, perché adesso inizia il bello. Siete d'accordo? Non mi sembra. Non lo voglio estorcere l'amen. Non lo ripeterò un'altra volta, ma vi voglio dire solo una cosa: che se qualche membro di questa Chiesa ha detto amen davanti a Dio e davanti a un altro centinaio di persone, vi siete impegnati. Una Chiesa che lavora, che impegna, che è impegnata. Cristo non deve essere un simulacro, ma deve essere la vera immagine che ciascuno di noi porta con sé e che mostra al mondo la gloria e la sua bellezza, la sua santità, la sua tenerezza, la sua compassione, la sua franchezza, la sua generosità, la sua fedeltà, il suo amore, la sua perseveranza. Devono essere chiaramente visibili in ciascuno di voi, in ciascuno di noi. Perciò impegniamoci prima di tutto a vivere in un fedele e profondo autoesame, affinché possiamo avere la vera umiltà. Signore, fai di me un uomo, una donna che impara da colui che è mansueto e umile di cuore. E poi, quindi, questa è la parte che in qualche modo vi può affliggere, perché vi sto chiamando ai vostri doveri. Adesso ve ne do una che vi rallegra, va bene? Che altrimenti non possiamo finire così. Viviamo nella gratitudine e nella gioia. Fratelli della Chiesa Cristiana Evangelica Sola Grazia, e voi che siete venuti tra di noi quest'oggi, godiamoci questi momenti di gloria. Sì, venerdì è stato un momento di gloria, ieri è stato un momento di gloria, oggi è un momento di gloria. Domenica prossima molte di quelle sedie saranno vuote, perciò godiamoci questo momento di gloria e lasciamo pure che i nostri nemici digrignino i denti nell'invidia, problemi loro. Quelli che ci hanno detto che siamo massoni, quelli che ci hanno detto che siamo vanagloriosi, quelli che ci hanno detto qualunque cosa, ma sì, digrignate pure i denti, noi daremo gloria a Dio e ci rallegreremo. E realizziamo che siamo qui, poi, e questa è l'ultima cosa, davvero ho finito, nel centro della Sicilia, non per caso, nel centro della città di Caltanissetta. Guardate la città di Caltanissetta, guardate dove è la posizione di questa chiesa, fisica intendo dire, per costituire un esempio e per stimolare altri a buone opere. Il fratello Francesco ieri ci ha fatto sorridere, non abbiamo riso alla tua affermazione, abbiamo solo sorriso perché ci è sembrata un po' sopra le righe, però in effetti è così. Il fratello Francesco ha detto: quando ero un ragazzo consideravo la chiesa di Caltanissetta come la mia Ginevra. No, con Calvino, ora la barba me la sto facendo crescere, Francesco. Sì, però io credo che noi abbiamo una vocazione, fratelli della Chiesa Sola Grazia. Dobbiamo ricercare l'eccellenza, e questa è la nostra responsabilità, è quello che ci aspetta. Io ho finito. In questi anni c'è stato un pensiero che mi ha sostenuto. Sapete, io sono un uomo per molti aspetti molto più debole di alcuni di voi e sottoposto a grandi tentazioni, e anch'io ho avuto i miei momenti veramente difficili nel mio ministero e nella mia vita. Un pensiero mi ha sempre sostenuto in mezzo a tutti gli altri, ed è stato questo: per una strana ragione la mia vita e la vita di questa piccola comunità è diventata qualcosa di rinomato, di conosciuto, non solo a Caltanissetta, non solo in Sicilia, non solo in Italia, non solo in Europa, ma in tutto il mondo. Se guardate le persone che scaricano i nostri sermoni da Sermon Audio, vedrete gente che ci ascolta da tutti gli stati dell'America, dalla Cina a volte, e io mi domando: ma chi ci può essere in Cina che ascolta un sermone in italiano, in India? E una volta un fratello mi fece venire un pensiero. Sapete che frequento, quando posso, la conferenza di Montville nel New Jersey ogni anno a ottobre. Lì c'è un fratello che si chiama Salvador Gomez, conosciuto ai nostri, che ogni tanto viene anche lui alla conferenza, che è più alto di me, però ha lo stesso taglio di capelli e altre caratteristiche simili, che da lontano, quella è una chiesa molto grande, fa in modo che alcuni lo possano scambiare per me. Infatti un giorno mi disse, dopo che avevo dato la mia testimonianza, di essere stato salutato da 3-4 persone dicendo: oh, pastore Ulfo, grazie per la tua testimonianza. E io gli ho detto: fratello, questo mi dà una ragione in più per custodire il mio cuore e per essere santo davanti a Dio e non essere causa di imbarazzo nei confronti del popolo di Dio. Il fatto che non voglio che qualcuno, guardando la mia faccia, perché sono caduto in uno scandalo e ho commesso un peccato grave, possa scambiarti per me. Io sento questa responsabilità, e dovete sentirla anche voi, perché se domani la nostra Chiesa finisce in uno scandalo o in una divisione o in mille altre cose alle quali sono soggette la Chiesa, noi e le nostre vicende saranno conosciute in tutto il mondo e noi avremo da rendere conto dello scandalo che abbiamo creato. Fratelli della Chiesa sulla Grazia, avete una grande responsabilità insieme a me. Viviamo al cospetto di Dio, temiamo Dio, fino a quando non saremo in un tempio nuovo, ben più glorioso, ben più confortevole e durevole di questo. Amen.